Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12.46, una buona mattinata da Domenico Guarino, ben trovati alla prima edizione del GR regionale che apriamo con la politica, gli ultimi fuochi della campagna elettorale per le regionali. Si vota il 12 e il 13 ottobre, come sapete. Credo che un successo in Toscana aiuterà a lanciare un messaggio chiaro pure a livello nazionale, ossia che il centrosinistra non è bravo solamente a fare opposizione, ma può essere una forza di governo molto migliore del centrodestra. Gli asili nido gratis, il fine vita medicalmente assistito, i salari minimo posto come elemento premiale alle imprese, alle cooperative che partecipano alle gare per appalti e forniture della regione, del sistema esso collegato, come la sanità, sono tutte misure che già abbiamo fatto, sono la prova di una cultura di governo che può diventare un'alternativa al governo ed essere il paese. Questo quanto ha dichiarato il governatore uscente, ricandidato per il centrosinistra, Eugenio Gianni, che ha parlato anche del rigassificatore in intervista a Repubblica. Ha detto: firmai l'autorizzazione come commissario per 3 anni, il rigassificatore di Piombino, ci sono altre 14 regioni italiane che se facciamo sul mare, bene che svolgano la loro parte, così come noi l'abbiamo fatto con responsabilità. Nel confronto avuto a Sky oggi con Alessandro Tomasi, il candidato del centrodestra, c'è stato in particolare un botta e risposta sul tema della sanità. La nostra sanità ha un buco strutturale di 200 milioni, ha accusato Tomasi, secondo cui in 8 miliardi e 100 milioni di budget la sanità toscana ci sono troppi sprechi che vanno tagliati urgentemente, non per ridurre risorse ma per trasformarli finalmente in servizi veri. E la replica di Gianni è arrivata a stretto giro: ciò di cui parla Tomasi per lui sono buchi, per noi sono investimenti per sopperire alla carenza di risorse che arrivano dal livello nazionale. Gianni ha ricordato che la regione ci ha messo 500 milioni di tasca propria. E comunque sia, ultimi giorni prima del voto, come detto 12-13 ottobre, Eugenio Gianni chiuderà la campagna elettorale al teatro Cartiere Carrara giovedì sera, venerdì sarà la volta di Alessandro Tomasi in San Lorenzo e Antonella Bundu a Campi Bisenzio. I dettagli da Raffaele Palumbo.
Ultime battute per una campagna elettorale fiacca e breve per le elezioni regionali di domenica e lunedì prossimi in Toscana. Si vota per scegliere il presidente e il consiglio regionale dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15, eventuale ballottaggio se nessun candidato dovesse raggiungere il 40% 2 settimane dopo. Eventualità molto difficile in questi giorni, oltre ai tanti incontri dei candidati, la campagna è stata fatta dai sondaggi. A proposito di candidati, il presidente uscente del PD, Eugenio Gianni, sostenuto dal campo largo di centrosinistra, il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia e sindaco uscente di Pistoia, Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra, e Antonella Bundu, Toscana Rossa, sostenuta da Rifondazione Potere al Popolo e Possibile. Gianni chiuderà la campagna elettorale al Teatro Cartiere Carrara giovedì alle 21 con Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Alessandro Tomasi sarà invece venerdì alle 18 in San Lorenzo, sempre a Firenze. Con lui sono attesi tutti i leader del centrodestra, da Lupi a Salvini, da Tajani fino alla presidente del Consiglio Meloni. Infine Antonella Bundu sarà sempre venerdì in serata al Circolo Arci Rinascita di Campi Bisenzio. Ed ultime battute anche polemiche. Gianni parla di sfilata elettorale, dice che avrebbe gradito vedere i ministri del governo in Toscana per parlare dei problemi della regione. Il centrodestra, forte della recente vittoria in Calabria, rimette in discussione tutti i progetti del governo regionale uscente, dall'aeroporto al rigassificatore di Piombino. Antonella Bundu parla di emergenza abitativa, smarcandosi dalle schermaglie tra centrodestra e centrosinistra, e sceglie di concludere la campagna elettorale nel comune della ex GKN.
Intanto sapete che c'è stata questa polemica intorno alle frasi sessiste sui social del vice segretario della Lega Roberto Vannacci, e su questo è intervenuto Tomasi, che ha detto: rispondo da marito e da uomo, lo condanno, ma rispondo anche in un altro modo, sono un uomo libero, non mi faccio condizionare, sono il garante della coalizione, quando qualcuno, anche il mio governo che appoggia la mia coalizione, sbaglia, io lo dico, ha detto Tomasi. A proposito delle elezioni regionali, oggi mattinata la Camera del Lavoro in Borgo Regreci e a Firenze, conferenza stampa dell'Alleanza per l'Abitare per illustrare i numeri sul fenomeno e le 10 proposte ai candidati. Le elezioni regionali, la seguita per noi Chiara Brilli.
Sì, Alleanza per l'Abitare, lo ricordiamo, è un fronte comune che raccoglie ormai da 2 anni sindacati, associazioni, cooperative, enti del terzo settore e realtà sociali, e chiede alla politica di intervenire con misure concrete contro la speculazione, lanciando appunto, come dicevi, 10 proposte in vista delle regionali, proposte che saranno pubblicate su tutte le piattaforme online dei relativi soggetti promotori. Ve le anticipiamo: riconoscere l'abitare come diritto sociale universale, dunque superare la gestione emergenziale del diritto alla casa, ma anche assicurare processi decisionali partecipati, coinvolgendo appunto sindacati e terzo settore, rivedere e sostenere l'ERP, l'edilizia residenziale pubblica, con più investimenti, regolamentare gli affitti brevi ad uso turistico, e qui naturalmente pendente anche l'impugnazione da parte del governo della legge regionale sul turismo, sugli affitti turistici della Toscana, costituire un osservatorio regionale sull'abitare, perché è importante analizzare i dati su sfitti, domande, offerte e canoni per le politiche basate su evidenze, riaffermare il ruolo del pubblico nella governance, supportare gli affitti a canone concordato, istituire un'agenzia sociale per la casa e favorire progetti di rigenerazione urbana e inclusione sociale. Pensare dunque anche alla qualità dell'abitare e non solo alla quantità. La casa non può essere ridotta a merce di scambio, questa è l'affermazione che sottende questo appello. Un'alleanza per l'abitare che è aperta a nuove adesioni, continuerà a lavorare perché la casa torni ad essere il cuore della città, delle città, e non terreno di ulteriore speculazione, a fronte di dati davvero inquietanti. Basti pensare che nel 2024 a Firenze 627 sono stati provvedimenti di sfratto ed oltre 70 per il 70% per morosità incolpevole. I canoni dei contratti 4+4 salgono del 25%, quindi diventano davvero insostenibili, e quelli transitori volano oltre il 50% di incremento. E poi c'è una necessità che viene rivolta al governo nazionale, ovvero tutte queste proposte devono essere sostenute da una riattivazione dei finanziamenti da parte del governo sul tema casa, altrimenti poco i territori possono fare. Questo per il momento, ulteriori informazioni sul nostro sito controradio.it. a te la linea.
Avvenimenti elettorali previsti per oggi, martedì 7 ottobre, in Toscana e Taccuino Quotidiano, che da oggi andrà in onda nel notiziario in vista del regionale il 12 e 13 ottobre prossimo. Sentiamo.
Il leader della Lega Matteo Salvini incontra oggi i cittadini e le cittadine al mercato di Marina di Massa. Questa mattina alle 18 invece si sposta a Livorno per l'evento per fare il punto sui risultati raggiunti dal partito al governo per la Toscana, a cui partecipano anche i ministri Valditara, Calderoli, Locatelli e Giorgetti. Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni in Toscana per AVS alle 12 al mercato di Montemurlo, alle 16 a Pistoia, incontro in piazza San Lorenzo, alle 16:30 iniziativa in piazza San Giovanni XXIII, alle 18:30 a Firenze, al caffè letterario Le Murate, per la chiusura della campagna elettorale con Eugenio Giani e Sara Funaro. Brenda Barnini e Giacomo Cucini, candidati del PD del Collegio Firenze 3 al Consiglio regionale della Toscana, oggi sono presenti al mercato settimanale di Monte Spertoli, e nel pomeriggio Cucini visiterà il Museo Remiero di Limite sull'Arno. Alle 18 Barnini e Cucini saranno ad un aperitivo organizzato al Circolo Bar del Fiano, mentre Barnini alle 19:30 sarà alla Vineria Fresco Empoli per l'iniziativa Brindiamoci Su, organizzata dai Giovani Democratici di Empoli. Il candidato alla presidenza per il centrodestra Alessandro Tomasi incontra i candidati civici e cittadini, evento organizzato a Prato dalla lista civica È Ora, a partire dalle 21 all'opificio di piazza San Marco 39. Mentre al cinema Astra in piazza Beccaria a Firenze alle 17:30 incontro per un regionalismo equo e solidale con il candidato alla presidenza per il centro-sinistra Eugenio Giani insieme a Silvia Todde e Stefania Proietti. Le iniziative per la campagna elettorale alle regionali del 12 e 13 ottobre sono inviabili alla mail redazione@controradio.it.
Continua l'occupazione in corso presso la sede universitaria di Via Laura a Firenze, iniziata nella notte tra il 1 e 2 ottobre, che sta coinvolgendo centinaia di studenti universitari delle scuole superiori scesi in piazza per protestare contro il blocco della Global Smooth Flotilla da parte di un esercito israeliano e per solidarietà con la popolazione palestinese. L'incontro con la rettrice UNIFI Alessandra Petrucci ha portato a un nulla di fatto, come ci ha raccontato Neri dell'occupazione Via Laura.
su questa linea paternalistica è il fatto, diciamo, la richiesta di smobilitare per avere il dialogo. La cosa che c'è più stata ripetuta è i dialoghi e le trattative si fanno a bocce ferme, come ho detto loro, quindi quando non c'è niente sul piano della contrattazione, cosa che tra l'altro, cioè, dimostra proprio una non recezione di una linea dal punto di vista politico studentesco che è portata avanti in maniera, per l'appunto, comunque estremamente rappresentata. Inoltre, in questa situazione qua, per l'appunto, c'è un tentativo di svalutare il sistema dell'occupazione, le nostre rivendicazioni, come un atto puerile o giovanile un po' sconsiderato, che va contro a quel concetto di istituzione a lei tanto caro e quel concetto di diritto a lei tanto caro. Tant'è che è arrivato a dire in quella situazione alla nostra affermazione di illecità degli accordi presi con università di un'entità accusata internazionalmente di genocidio e in quanto università, per l'appunto, israeliane estremamente integrate nel sistema bellico, partecipi di questo. E nel momento in cui noi abbiamo fatto presente questo, lei ci ha risposto che se troviamo che il nostro ateneo è nell'illecità di cambiare ateneo. Cioè, un discorso che, fatto a dei rappresentanti della popolazione studentesca, io non so se la sua richiesta è di svuotare l'Università di Firenze, proprio non pone in nessun modo sul piano del dialogo un discorso che invece sarebbe risolvibile e che è stato portato avanti da tantissimi italiani che si sentono di non poter più essere complici.
Sarà attivo dal, veniamo alla cronaca, sarà attivo dalle 8 alle 24 con il coinvolgimento di tutte le forze dell'ordine, 7 pattuglie impiegate in contemporanea. Questo il nuovo piano della questura per la stazione Santa Maria Novella a Firenze per garantire sicurezza, ci dice tutto Sandra Salvato.
La stazione ferroviaria di Santa Maria Novella presidiata come mai fino ad oggi. 2 poliziotti, 2 carabinieri, 2 agenti della municipale con relative unità cinofile e una guardia di finanza. Tutti dislocati tra le scale su via Lamanni, in largo Alinari e lato Santa Maria Novella e sopra il parcheggio sotterraneo. È il nuovo servizio di pattugliamento che si aggiungerà in modo fisso a militari e polfer per garantire la vivibilità di un luogo rimasto ostaggio di microcriminalità e degrado. Le richieste della pubblica amministrazione al COSPE si sono tradotte nella massima operatività possibile per una città come Firenze, che lamenta da tempo una carenza cronica di organico delle forze dell'ordine. Continuiamo a chiedere che arrivino più agenti e che ci sia un'attenzione particolare sulla nostra città, che non è da 370.000 abitanti, perché ha un indotto di più di 1 milione di abitanti al giorno, ha detto la sindaca Sara Funaro di ritorno dal sopralluogo insieme con l'assessore alla sicurezza Andrea Giorgio, che ribadisce la nostra stazione è un punto di accesso della città e deve essere più sicura e decorosa possibile. Un tema, quello della sicurezza, che sta accendendo anche il dibattito su più ampia scala tra i candidati alla presidenza della regione negli ultimi botta e risposta prima del voto.
E perquisizioni, ispezioni e sequestri alle sedi di alcune ditte di Montemurlo, vicine a Prato, collegata all'Alba SRL, l'azienda tessile dove nel piazzale davanti c'è stata l'aggressione avvenuta lo scorso 16 settembre ai danni di un lavoratore straniero durante un picchetto sindacale. Le perquisizioni hanno riguardato 3 persone indagate per l'aggressione avvenuta fuori dallo stabilimento e sono svolte ieri. Sentiamo cosa ci ha raccontato questa mattina in diretta nel corso della nostra newsline il corrispondente Giorgio Bernardini.
Proprio così, la lotta va avanti, diciamo, nel distretto pratese in questa duplice veste, sia dal punto di vista economico e sociale sia dal punto di vista giudiziario. I due ambiti sono molto parenti, perché in realtà servono l'uno a fare luce sull'altro, mentre continuano appunto le trattative per capire se può esistere un distretto sostenibile, a partire anche dall'episodio appunto avvenuto quasi un mese fa davanti ai cancelli dell'Alba SRL. Dall'altra parte la procura continua ad indagare per capire che cosa c'è dietro a quella vicenda, e non solo la violenza ma anche un sistema a quanto pare in ipotesi di reato di sfruttamento. Gli indagati sono 3 in questo caso, e appunto c'è la titolare di quella ditta che tutti quanti avete visto nei video che erano stati diffusi dal Sud Cobas, c'è anche il fratello appunto della titolare tra gli indagati e in più c'è anche un collaboratore appunto di questa proprietà. Le accuse per loro sono di violenza privata, lesioni, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro per l'appunto. Che cosa è successo? Ieri ci sono state delle perquisizioni disposte dal procuratore Luca Tescaroli. Queste perquisizioni sono stati trovati quantomeno degli elementi che possono far sospettare che ci sia uno sfruttamento del lavoro. Sono stati 8 gli operai stranieri che sono stati trovati. Il procuratore e la procura ci tengono a far sapere che questi non erano iscritti al sindacato, appunto, che ha sollevato dei Sudcobas, appunto, acceso un faro su queste violenze e su questo eventuale sfruttamento, ovviamente, insomma, sono stati trovati come nel campionario oramai trentennale, diciamo così, di quello che è anche di quella che è la ricerca delle dinamiche dello sfruttamento dei dormitori all'interno delle ditte, due ditte che sono sostanzialmente gemellate con l'Alba SRL, che lo ricordiamo ha avuto anche un ordine di sfratto subito dopo la vicenda della violenza del 16 settembre. Ebbene, ci sono appunto questi sequestri anche di materiali informatici, cartacei, che mirano a capire bene come funzionavano questi vasi comunicanti, queste ditte appunto in cui si spostavano venivano spostati gli operai, e ovviamente mirano anche a capire quale fosse esattamente il rapporto di lavoro a cui venivano sottoposti in luogo invece di orari massacranti, che erano quelli che appunto denunciavano i Sudcobas.
E siamo alle previsioni del tempo. In conclusione del GR sulla Toscana oggi: il cielo sereno poco nuvoloso, venti deboli variabili assenti, mari poco mossi, e le temperature in aumento nei valori minimi in montagna e in collina, in pianura invece stazionare con massime però in ulteriore lieve aumento fino a 21-22 gradi in pianura. È davvero tutto, grazie a Mirko per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights e poi Giovanni Gio Barbasso con Stato Brado, l'informazione regionale di Controradio torna invece con la newsline serale a partire dalle 18.45. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
La newsline di Controradio, notiziario regionale.